ragazzi, bentrovati, è ritornato l'entusiasmo tutto uruguaiano. Ma quale entusiasmo, ragazzi? È un peccato perché a Napoli poteva arrivare una vittoria. Bentrovati a XL, bentrovato Alessandro Amato.
Bentrovati Forza Palermo.
Peccato Vec, abbiamo detto, per descrivere un po' come petaloso, no? È una nuova parola, peccato Vec, perché aveva fatto 5-6 parate importanti. E poi però la troppa sicurezza, cos'è stata? Si era convinto di essere diventato fantastico, secondo me continua a pensarlo, è un buon portiere, purtroppo poi si dimentica, o meglio escono fuori tutti i suoi limiti per non aver avuto una scuola importante. Posa invece.
L'errore è clamoroso, non è il primo in questa stagione. Noi ormai abbiamo un quadro quasi completo di questo ragazzo, che è esplosivo, che è reattivo sui tiri che arrivano alla distanza breve, è davvero un fenomeno, li respinge con grande perizia. Quando il pallone arriva da lontano, anche se comodo, non sempre a suo agio, l'ha dimostrato tante volte. Ieri ha fatto la cappellata clamorosa perché il tiro era davvero facile da bloccare, non da respingere, da bloccare. È un peccato perché ha rovinato la partita del Palermo, ma soprattutto la sua partita. Era stato protagonista, come hai detto tu, di grandi interventi, ma servono a poco i grandi interventi se poi rovini tutto con un errore così banale. Purtroppo è già successo 4-5 volte in questo campionato. È un portiere che deve crescere, è un portiere che deve migliorare. Detto bene, i fondamentali, gli mancano proprio i fondamentali. Ha grande stoffa, grande reattività, se riuscirà anche a costruire una struttura di portiere secondo quelle che sono le regole basilari del calcio, può avere una buona carriera. Se rimane quello che oggi, non ha dove andare, perché è inutile che fai 5 interventi miracolosi e poi prendi il pallone e lo butti nella tua porta.
E allora vi diamo il benvenuto a questa puntata di XL in diretta su TRM 13 in radiovisione, ormai lo sapete, quindi su Radio Mende 91 e 3, ma anche la diretta sulla pagina Facebook di trmweb.it, e come sempre il podcast poi lo troverete su radiomed.fm proprio poco dopo la fine di questa puntata. I contatti per intervenire in diretta con noi, il numero WhatsApp sia per i WhatsApp di testo che per i WhatsApp audio, 393 914 9944, e poi le telefonate 091 843 4394. Oggi tra l'altro abbiamo cercato, Alessandro, perché ci vogliamo migliorare sempre, di dare ancora più spazio a questo servizio. Allora ringraziamo intanto Cosimo Tabita, che è il nostro operatore qui in studio oggi, Danny B, ciao Danny, lui che cura la regia in radio. Guarda, Forza Palermo, non lo potete vedere in radio, tra l'altro oggi con una felpa di Arsenio Lupin, credo sia il Napoli, giusto, che ha rubato questa vittoria. E poi ci seguirà dalla redazione, o meglio sempre accanto a Danny B, non lo vedrete, Gianluca Rubino, proprio per le telefonate. E poi invece il nostro lottatore di sumo Ino Sfameli, che come sempre con il suo gong darà il via ufficiale alla trasmissione. Grazie anche ad Alessandro Geraci per il supporto. Allora direi intanto che qui hanno creato un gruppo, Diego Lopez uno di noi. È facile subito trovare un nuovo eroe?
Spesso quando arriva un nuovo allenatore c'è una risposta da parte della squadra, l'abbiamo visto anche a Firenze per esempio con Corini, era arrivato un risultato negativo ma c'era stata una buona prestazione. Nuovo allenatore significa avere una squadra che deve dimostrare in ogni giocatore di poter guadagnare il posto, e quindi c'è una reazione. Poi bisogna vedere alla lunga che tipo di risultati arriveranno. Ieri il Palermo è sembrato grintoso, arrabbiato, compatto, ordinato. Speriamo che sia l'inizio di una fase di crescita. Oltretutto le prossime due partite saranno determinanti, quasi certamente determinanti. Dobbiamo fare 6 punti, almeno 4, se ne facciamo meno diciamo che ci mettiamo davvero male. In linea generale, guardando quello che è accaduto ieri, direi che è un buon punto. Comunque, quando torni imbattuto da una trasferta in casa di una squadra che è in classifica a 34 punti più di te, è un buon risultato certamente. Rimane la mare in bocca, non so senza la papera di Posavec come sarebbe finita, però i 3 punti cominciavamo a crederci tutti. Avevamo anche abbastanza fortuna ieri, in un modo o in un altro il Napoli ha sbagliato alcuni gol veramente incredibili, quindi poteva essere la nostra serata. Peccato, però ne svilupperemo l'argomento più avanti perché sono certo che tu ce l'hai in scaletta.
Esatto.
Adesso aspetto Maurizio Zamparini, perché apro il giornale questa mattina, siamo tutti contenti della prestazione, la prima cosa che trovo è che il miglior giocatore dell'ultimo mese, Quaison, è stato ceduto. Il giocatore più importante del calciomercato estivo, Diamanti, sta per essere ceduto, non arriva nessuno. Allora Zamparini che cosa vuole fare con questo Palermo? Perché noi oggi abbiamo ritrovato un po' di entusiasmo e lei immediatamente ci ha sparato addosso con la cessione di Quaison.
Ma io l'entusiasmo, devo dire, lo ritrovo subito, sempre con il sottofondo musicale. Me lo spari a palla, Danny B, questa canzoncina, perché c'è anche una telefonata. Eccolo qua, ragazzi, questa canzone a me mette entusiasmo, eh? Olè, olè. Allora, ragazzi, e poi andiamo con la telefonata. Ragazzi, Tutone Amato, quindi entrambi, visto il risultato di ieri, in altri tempi avremmo detto un punto d'oro, ma vedendo il contorno è disarmante. Si è finito con 10 difensori, siamo arrivati al 30 gennaio senza nessun acquisto, come abbiamo tutti gridato, tifosi e stampa, siamo ostaggi di un uomo, cioè sì, va bene, vediamo la telefonata, ascoltiamo meglio la telefonata allo 091 843 4324. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono il signor La Camera dal Belgio. Buongiorno Alessandro.
Oh, ciao Francesco. Vedi un po'. Ciao, ben trovato. Come stai? Come stai?
Bene, un po' congelato, però bene, dai.
Va bene. Allora, guarda, io ti faccio parlare subito allora della papera di Posavec. Ma da dove hai chiamato? Dalla diretta Facebook, sicuro, guarda.
Certo, io mi seguo ogni lunedì. Appuntamento fisso.
Perfetto. Vai Francesco, ci dici di Posavec?
Sì, vabbè, intanto volevo rispondere un po' a tutti i tifosi, perché ho letto ieri parecchi commenti sulla papera di Posavec, che sì, è un portiere scarso, che non può giocare in Serie A. Come ho sempre detto, anche quando sono stato ospite da voi, per me Posavec è un grande portiere di prospettiva. Purtroppo il ruolo che ricopriamo noi portieri è quello che puoi fare 10 interventi dove salvi il risultato, poi invece succede quello che è successo ieri e diventi più scarso portiere del mondo. Però non deve essere così, cioè non possiamo dimenticare gli interventi che ha fatto ieri salvando il risultato in più occasioni e dimenticare il tutto con una papera.
Chiaro.
Francesco, da dove la genesi di questo errore? Cos'è? Distrazione, mancanza dei fondamentali, sfortuna, il pelo dell'erba che ha cambiato la direzione del pallone? Cosa succede ad un portiere di Serie A che, come hai detto tu giustamente, si era distinto nei minuti precedenti per interventi davvero importanti? Allora facci capire cosa succede in quell'istante. Oltretutto ti ricordo che proprio nella partita di andata aveva fatto un errore identico praticamente, quindi non è la prima volta.
Sì, vabbè, intanto può succedere perché comunque è un portiere giovane, poi diciamo, bisogna chiederlo a lui cosa ha pensato in quell'attimo di secondo. Possono essere due soluzioni, o la prima, che magari visto tutti gli interventi che aveva fatto era troppo sicuro di sé, è andato con leggerezza sulla palla, oppure è stato proprio un errore di distrazione. Cioè, c'è anche un piccolo problema tecnico lì, perché un portiere che va a chiudere una palla del genere non può stare con le gambe aperte, ma deve abbassare un po' il ginocchio per coprire il buco da dove è passata la palla.
Va bene Francesco, dai, questo io penso che sia, dico, l'avevamo detto anche all'inizio stagione, è un buon portiere, poi mancano purtroppo dei fondamentali che forse si imparano, anzi sicuramente si imparano nella scuola calcio, e in questo Vincenzo Siciliano comunque secondo me sta facendo e ha fatto già un grande lavoro, perché se ci ricordiamo il Posavec delle prime amichevoli estive, questo ci sembra davvero un altro giocatore. Il problema è che, come dicevamo spesso, se ti arrivano 20 tiri comunque in porta a partita, è chiaro che poi possa scappare questo. Io sposo la tesi non soltanto dell'errore tecnico, ma vi invito a chi, insomma, per chi ha la curiosità di andare a guardare l'espressione del volto di quando sta arrivando il tiro di Mertens. Lui era veramente sicuro di bloccarla senza troppa fatica, e quindi secondo me è anche questo lo scotto da pagare con un portiere giovane. Va bene Francesco, ti salutiamo e così
ciao,
diamo
ragazzi, un abbraccio.
Grazie per aver chiamato. Ciao. a sorpresa, una bellissima
ciao,
sorpresa. Grazie Francesco,
ci dà un contributo, ciao, di uno che sa parlare bene dell'argomento. Per quanto riguarda un intervento di poco fa, veniva sottolineato che il Palermo ha giocato con 10 difensori, 10 giocatori davanti alla propria area di rigore, assolutamente vero, però non ne farei un'accusa ai giocatori del Palermo. Si giocava con una squadra che è potenzialmente 5 volte più forte di noi, ci hanno preso a pallate, potevano fare 7-8 gol, stavamo vincendo era normale che il Napoli avanzasse con tutto il suo impatto terrificante offensivo e che il Palermo, che non è uno squadrone, dovesse difendersi. A me non sembra una cosa scandalosa, sembra normale. Vai a fare gioco al San Paolo con questi 11 forsennati che cercano di abbatterti la porta, è assolutamente naturale come sviluppo della partita.
Ma guarda, ma tra l'altro dico, con tutto il bene del mondo ad allenatori presenti, passati e futuri, ma proprio da questo studio ci siamo ritrovati io e te a dovere commentare forse una delle cose più semplici del mondo. Cioè, ci hanno spiegato per anni che il sistema di gioco più semplice, quello che ti poteva dare più copertura, era il 4-4-2. Improvvisamente non si è capito per quale motivo tutti arrivano e devono giocare con una difesa a 3, che poi io continuo a ripetere, non è una difesa a 3, è una difesa a 5, perché i due esterni erano due terzini. Allora, se per fare la difesa a 3 tu devi avere poi due ali che vanno sul fondo, che mettono in difficoltà, che ti creano superiorità numerica. Quindi il Palermo, quando ci dicevate gioca con la difesa a 3, era soltanto un mettersi con la difesa a 5. E poi se tu c'hai Dybala davanti che ti risolve tutti i problemi è un conto, ma se tu giochi in quel modo, io penso che ieri forse sia stata la cosa più logica del mondo: 4 difensori, 3 centrocampisti, una punta e due che provavano ad aiutarti. Allora, ci difendiamo così, forse anche un po' meglio, più ordinato.
Non
è un caso che arriva una palla e mezzo e Nestor Roschi quantomeno
grande gol, grande gol, bel gol. Non sono un appassionato di moduli, io penso che in 10 anni di trasmissione avrò citato sì o no 2 o 3 volte i moduli. Penso che siano poco importanti. Giochi con 3 difensori, giochi con 4, giochi con 5, se i giocatori si applicano e hai un organico adeguato puoi mostrare in campo varie soluzioni nella stessa partita, e quindi ogni calciatore sa quello che deve fare, ogni allenatore predispone la squadra nel modo migliore secondo le caratteristiche dell'avversario e secondo la qualità che ha in squadra, quindi non è fare una questione di modulo. Ieri ho visto una squadra compatta e questo mi è bastato. Adesso scendiamo in campo per il calcio, parliamo del calciomercato. Dai,
crediamo
parliamo
nella...
del calciomercato. Levami, apri la pentola,
crediamo nella, crediamo nella
calciomercato.
Crediamo nella,
perché scusa,
crediamo,
ho letto da qualche parte, ma è vero che la Juventus pagherà a Zamparini per il bonus di Dybala altri 8-9 milioni?
Allora, il
e questi soldi, presidente,
stai calmo. Allora, il bonus è sempre lo stesso, cioè in questo momento dalla cessione di Dybala sono stati 24 milioni, è incredibile, 24 milioni sono andati ai procuratori, sì. Che è una cosa, secondo me è questa la vera follia di Zamparini, che non riesce a togliersi anche questo 24 milioni ai procuratori. 13 vanno al Palermo, dopodiché il famoso bonus, quando venne effettuata la cessione si disse il bonus legato alle presenze, ai gol eccetera eccetera, ma in realtà poi si è scoperto negli ultimi
giorni cosa...
che il bonus,
sì, però
è legato,
esiste,
al nuovo rinnovo,
sì,
di contratto.
Ho capito, questo è un modo di lavorare di Zamparini, deve cambiare perché sta rovinando il Palermo. Ma l'avete mai
sentito?
L'ha già rovinato, esattamente. Allora, voi vendete una casa a 100.000 euro, è giusto? E poi ne date 200.000 al sensale che vi ha fatto trovare l'affare. È mai possibile? Quindi il Palermo incassa la metà di quanto incassano altri soggetti che non erano proprietari del cartellino. Dybala ha giocato nel Palermo, aveva la maglia rosanero, i gol li ha fatti col Palermo, e il Palermo non solo deve dare la penale al procuratore di Dybala, deve dare anche 24 milioni, ma come li fa questi accordi?
E allora?
Perché poi, ecco perché poi i tifosi telefonano e dicono ruba i soldi il presidente, perché leggendo queste notizie io comprendo anche quelli che riflettendo poco determinano poi alcuni concetti che sono anche poco piacevoli. Però non è possibile che i soldi del Palermo vadano a finire nelle tasche dei procuratori in giro per il mondo e non nelle casse del Palermo.
Crediamo nella salvezza, come crediamo vendendo uno dei pezzi pregiati come Robin Quaison, ora Salerno in un giorno e mezzo di mercato, chi potrà prendere? Abbiamo perso letteralmente 24 giorni per decidere chi doveva sedere in panchina quando era stato promesso che sarebbero arrivati 4 giocatori strutturati per tentare la salvezza. Solite promesse mai mantenute.
Concordo perfettamente, questo è un messaggio molto interessante.
Io sono del parere che la salvezza stia bruciando più ai tifosi e non a Zamparini, e che interessa soltanto fare cassa, il che è un paradosso. E poi ancora, con Sorrentino avremmo 6-7 punti in più. Saluti da Enzo Alduina, secondo me con un paio di giocatori in più avremmo 6-7 punti in più a prescindere, perché dico Posavec in tante altre situazioni ci ha comunque salvato. Ciao a tutti da Nino, una domanda: ma cosa serve Nicola Salerno? Beh, in questo momento serve a fare il mercato in uscita, ma non mi viene il dubbio che Salerno sia stato ingaggiato per vendere per comprare, ti viene questo dubbio o no?
Aspetto altre 48 ore prima di rispondere. È chiaro che è già in ritardo clamoroso il Palermo, non Salerno che è arrivato da qualche giorno, perché l'abbiamo detto una settimana fa, giorno 8 si è giocata la prima partita del 2017, uno scontro diretto fondamentale che purtroppo abbiamo perso in trasferta contro l'Empoli. Quel giorno il Palermo avrebbe già dovuto mettere in organico 2-3 nuovi giocatori. L'aveva detto Zamparini, tra le tante cose che dice, buona parte poi non si concretizzano nella realtà, ma rimangono delle sue piroette, diciamo, fantasiose. Ma non ci vuole molto per capire che con 8, 9, 10 punti di ritardo sulla zona salvezza devi cominciare l'anno con nuovi giocatori. Qua siamo al 30 gennaio, abbiamo ieri Sunic che ha esordito per 28 secondi, Silva ancora non l'abbiamo visto in campo. Ditemi se è il mercato serio di un presidente serio oppure una presa in giro per i giocatori, a meno che fra stasera e domani Zamparini non porti qui tre buoni giocatori, allora diremo bravo presidente, ma sei sempre in ritardo comunque.
Il famoso Mago Silva non si è visto neanche a bocca di falco. Allora,
no, perché è una barzelletta, i soldi arrivano ma non vengono mai spesi.
Tony Sampino dalla diretta Facebook ci scrive: i soldi che vanno ai procuratori di Dybala e Pastore rientrano nelle tasche di Zamparini, assicurato. Poi c'è Tarsan Tarsu e dice: i due della Ternana sono Avenatti e Cesar Falletti, ma ci provano, però insomma da vedere. A meno di 48 ore dalla chiusura del calciomercato, dice Vincent Basso, continuiamo a sfoltire una rosa già debole, togliendo quei giocatori che almeno sanno giocare un po' meglio. Gianni Barcollo, ma non mollo, credo. Quante altre frottole dovremo sorbirci? E poi ancora Ernesto Di Blasi: salve, avete visto un Palermo diverso? Saluti da Ernesto. Insomma, poi continuano anche gli altri, li leggeremo dopo. Così come vi ricordiamo, 091 843 4324 è il numero per intervenire in diretta. C'è la sensazione, secondo te Alessandro, che non ci si crede neanche, perché il paradosso, dicevamo prima di entrare in diretta, quanto potranno effettivamente reggere i tifosi del Palermo a questa tentazione di non andare allo stadio per manifestare contro Zamparini? Però si gioca contro il Crotone, che è la partita veramente, cioè ragazzi, ci dobbiamo provare, cioè io penso ci devono provare, e fortunatamente penso che un applauso anche minimo, anzi più che minimo, va comunque ai giocatori che in questa tempesta, in questo caos, ieri comunque hanno fatto una discreta partita per i mezzi che hanno a disposizione.
Ma io ti devo dire che a questa squadra ho poco da rimproverare all'inizio del campionato, visto che si sono applicati sempre, purtroppo riescono a produrre quello che il loro potenziale consente. Non possiamo chiedere che facciano miracoli, perché non ci sono santi, ma giocatori di medio e basso calibro per la Serie A in questo organico, quindi è normale che sia così. La classifica ieri è cambiata poco, ci sono stati dei risultati favorevoli perché l'Empoli ha perso, noi non abbiamo perso una partita che veniva data per scontata, però da 11 siamo andati a 10, i punti sono sempre tanti. Adesso abbiamo due partite casalinghe fondamentali, Crotone e Atalanta. Io mi accontenterei anche di 4 punti, sai? Avere la certezza di battere il Crotone, pareggiare con l'Atalanta già sarebbe qualcosa di importante, anche perché l'Empoli ospita il Torino e secondo me rischia di non fare punti domenica.
Allora leggiamo ancora, c'è Angelo Carlino che un po' scrive e sintetizza quello che avevamo già detto prima, sempre dalla diretta di Facebook. Salutiamo le oltre 70 persone che ci stanno seguendo. È sempre lo stesso film: andiamo in vantaggio, poi arriva la papera del portiere o del difensore di turno e perdiamo le partite. Purtroppo questi sono i dazi che si pagano mettendo in campo giovani allo sbaraglio. Ragazzi, Posavec c'è un buon portiere da Serie B, ci dice Luca Blandino. Anche Quaison è ceduto, chi giocherà? Meno male che abbiamo i magazzinieri. Salutiamo il buon Pasquale che come sempre fa trovare tutte le scarpe in ordine anche a Tiago Ciono.
Ed è anche molto simpatico. La realtà è questa, che ci avevano promesso un Palermo più forte con il calciomercato, al momento lo abbiamo più debole perché è andato via Ilemark, è andato via Quaison, sono arrivati due che neanche giocano, quindi al momento nel calciomercato abbiamo perso, non guadagnato. E questa è una grave colpa del signor Maurizio Zamparini, che quando parla bla 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 ti dice che stanno arrivando 7 fenomeni e poi in realtà questa salvezza ha bisogno che nel caminetto venga messa della legna, però al momento lui si è dimenticato che oltre alle uscite ci sono anche le entrate di giocatori.
Nessuno avrebbe mai pensato a un punto strappato in casa del Napoli, scrive Gianluca Militello. Va bene la papera di Posavec, ma nulla da recriminare alla squadra per determinazione e grinta. Poi ancora, come vi è sembrato Sunic?
ma ha giocato 28 secondi, come mi è sembrato. È uno che
alto.
Per fare la strada dal centrocampo alla difesa ha corso bene.
Benissimo, buongiorno Zamparini, si sta vendendo pure i chiodi dello stadio. No, ci risulta che qualche tassello già sia stato ceduto, quindi rimangono davvero pochi chiodi. Ancora messaggi.
Sì, ci sono, c'è anche una percentuale di 80
del
per il ferramenta. Sì, Zamparini ha garantito l'80% dell'incasso al ferramenta.
Allora, Sarri Palermo col 10-0 in campo, per questo il calcio italiano non si vende all'estero. Cosa ne pensate, ragazzi? Beh, riferimento al fatto che ovviamente 10-0 significa 10 difensori e 0 attaccanti, però è anche vero che poi c'è stata l'espulsione di Goldaniga, quindi sì, è stato anche costretto. Però dici, i cambi sono stati Alessami, sì, Morganella, Sunic.
Sì, poi vabbè, alla fine se mi mettete sul ring con Tyson, è chiaro che mi vado a nascondere. Non mi metto al centro per affrontare la battaglia, mi devo nascondere, devo giocare in difesa lì all'angolo, nei pressi, cerco di sfuggire. Ripeto, c'era un impatto micidiale d'attacco del Napoli che il piccolo Palermo non può fare altro che rintanarsi davanti all'area di rigore, e se non lo fa volontariamente è il Napoli che va a spingerlo.
E allora ancora messaggi, perché ne state scrivendo veramente tanti. Intanto giustamente tu volevi scoperchiata la pentola del calciomercato, allora facciamo un po' una sintesi, visto che squilla lo 091 8-4-3-4-3-2-4. Allora, Quaison al Mainz, 2 milioni e mezzo circa al Palermo, tra l'altro è un'altra di quelle operazioni fatte all'ultimo momento di corsa per non straperdere, perché vi ricordiamo che la scadenza di contratto di Quaison metteva nelle condizioni il giocatore svedese di poter firmare dal 1 febbraio con chi voleva per la prossima stagione. Il Palermo non avrebbe preso neanche un centesimo. E allora io continuo a dire, caro Alessandro, e poi la commentiamo dopo la telefonata, cioè è impossibile che quando tu, cioè anche questo è un errore strategico da parte della società, cioè se tu c'hai un giocatore che ritieni di talento e hai un giocatore che tu ritieni possa essere una plusvalenza importante, non puoi arrivare all'ultimo giorno senza aver rinnovato il contratto, che di solito si rinnova un anno e mezzo prima dalla scadenza, perché questo sono questi gli autogol.
Ma che
sono,
stai questi dicendo Luca? Stai delirando, la colpa è tutta di Quaison, intanto che ha segnato 3 gol favolosi nell'ultimo mese, e poi non ha, chi è il suo procuratore? Curcoli?
Giuseppe Riso.
E allora che vuoi? La colpa è di Quaison.
Ok, vai, pronto, con chi siamo in linea?
Ciao Luca, sono Gabriele Cuccia, mi fa piacere sentirti. Intanto,
grande Gabriele Cuccia, ci vorrebbe una bomba da 3 punti come quelle che piazzavi tu, insomma, per risollevare almeno la sfida contro il Crotone. Come stai? Come va?
Ne servirebbero 10 punti, Luca. Neanche nel basket esiste, quindi purtroppo siamo proprio in ritardo su tutta la linea.
Vai Gabriele.
Luca, io guarda, ti chiamavo per mi faccio fra virgolette portavoce di tanti tifosi palermitani per darvi un'investitura. Voi giornalisti che avete in questo momento un compito secondo me fondamentale, prima ancora di fare i giornalisti sportivi, che in questo momento purtroppo di sport ne vediamo poco, perché la gestione societaria del Palermo Calcio ormai di sportivo ha ben poco. Vi dovreste, ve lo chiediamo per favore, trasformare in giornalisti non più sportivi ma di inchiesta, armarvi di pazienza, non so, prendere un commercialista con tanto di esperienze, andarvi a spulciare questi benedetti bilanci del Palermo Calcio, perché io penso sia impossibile, cioè ci saranno delle cose che e delle magagne che spulciando bene quello che è appunto il bilancio devono per forza venire fuori, ma questo per poi permettere anche a voi di poter parlare col signor Maurizio Zamparini senza aver paura nel momento in cui gli dice io querello, per avere la cognizione di causa per potergli dire lei può credere chi vuole, ma noi abbiamo qui studiato i suoi bilanci e non ci tornano i conti, perché i conti Luca onestamente non possono più tornare, cioè sta facendo i numeri, ogni stagione fa 10-15 milioni di cessioni a fronte di nessun acquisto e siamo sempre in rosso, cioè insomma c'è qualcosa che non va, io non so come la pensi tu, cioè io penso che sia una cosa folle che non sta veramente nel cielo di terra, e per questo penso che voi siete gli unici, avete forse un compito il più importante di tutti in questo momento, fare veramente giornalisti di inchiesta e cercare di capire cosa ci sia sotto, perché soltanto così, mettendosi a tu per tu con lui e cercando di fare delle domande con veramente con cognizione di causa, ma avendo studiato dietro il bilancio, è fondamentale studiare questi bilanci del Palermo Calcio, dice sempre che sono pubblici, andiamo a vederli veramente questi bilanci con gente professionista che sta a leggerli, però in maniera tale che si può incalzare con le domande una volta che ci dà questo privilegio di ascoltarlo. Tutto qui, purtroppo come vedi stiamo parlando di tutto tranne che di calcio, ma di calcio onestamente se ne sta vedendo poco ormai, cioè è inutile pure parlarne, perché onestamente dispiace anche dopo la prestazione di ieri, ma non riesco a parlare di sport in questo momento perché la gestione societaria in questo momento è più importante rispetto alla gestione tecnica e calcistica, che è veramente ridicolo.
È drammatico.
In questo momento.
Va bene, grazie Gabriele, guarda, tienici, ascoltaci dalla radio o non so come, dal mezzo che tu preferisci. Ne abbiamo parlato tante volte, la cosa allucinante leggere il bilancio dell'anno successivo alla retrocessione in Serie B, quando a gennaio arrivò lo Monaco, trovare, io non so come ti fa, perché esistono sia le plusvalenze ma esistono anche le minusvalenze. Quindi vi faccio un esempio, cioè se tu vai a prendere un calciatore come Formica o uno come Sperduti e non riesci, poi lo prendi a 800.000 euro a stagione, insomma crei dei buchi di bilancio. Soltanto in quella sessione per esempio se ne crearono circa 20 milioni di buco che poi il Palermo ha dovuto ripianare. L'analisi, Alessandro, lo parlavamo anche prima, cioè prendere il professionista che legge il bilancio si può anche fare. I bilanci, noi ogni anno facciamo sempre questo servizio in cui vi diciamo questa voce è più, questa voce è meno, questa volta c'è il contenzioso con il TAS per Pastore, poi c'è quello per Dybala, poi c'è quello per Vasquez, quindi ogni anno noi diciamo i segni più e i segni meno. I bilanci evidentemente, insomma, sono fatti bene anche dagli esperti contabili di Zamparini, quindi io, a meno che non ci sia la magistratura che indaga, io ve l'ho sempre detto, perché nel momento in cui Zamparini dovesse prendere un euro soltanto dal bilancio del Palermo e se lo dovesse mettere in tasca, lì è un reato penale perché distrazione di beni aziendali. Quindi dico, adesso c'è anche una telefonata, però ti voglio ascoltare.
Io penso, perché c'è malafede o perché c'è disorganizzazione, bisogna focalizzare bene questi rapporti con i procuratori, perché scopriamo che il Palermo ha investito, anzi ha speso, ha buttato alla finestra forse il 70% dei suoi capitali in due maniere: facendo le rescissioni del contratto con almeno 500.000 allenatori
e lo staff tecnico
e poi con queste percentuali, queste prebende che vengono date ai procuratori che non hanno senso, o le dà volontariamente Zamparini o c'è il tribunale che intima il pagamento, c'è il TAS di Losanna che interviene. Diciamo che questa è una voce attorno alla quale ci sono delle cose poco convincenti, ripeto, o per la disorganizzazione e l'incapacità del presidente, perché un incapace, uno che vende un giocatore 40 milioni e 25 sono dell'agenda, 12 sono stabilite al tribunale che li deve ridare, non sei capace di fare l'imprenditore, sei uno che si va a fregare i soldi alla tasca. Vendi Pastore, 12 milioni devi dare al procuratore. Prendi Arteaga e premi il procuratore. Prendi Cassini che fa la riserva in Lega Pro e ti costa 5 milioni e poi al procuratore devi dare tutto questo non va. Ecco. Ma se andate a cercare nei bilanci troverete solo una piccola parte di queste cose. L'abbiamo detto una settimana fa. Se voi pensate che Zamparini rubi i soldi del Palermo, levatevi dalla testa di trovare le ruberie nel bilancio del Palermo, levatevelo dalla testa.
E allora, telefonate ancora allo 0918434324, prenotatevi e poi sarete richiamati. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, chi sei?
Io sono Fabrizio.
Ciao Fabrizio, prego, grazie per aver chiamato.
Grazie a voi. Niente, volevo parlare un po' della partita di ieri.
Sì, devi abbassare però quasi, anzi sì, azzerare il volume, perché tu aspetti di sentire la tua voce dalla TV ed è un casino. Ok. Vai.
Non lo so, mi ha fatto ricordare il Palermo-Parma 3-0 di Coppa Italia contro Stoichkov, Zola e roba varia. La vittoria a San Siro 1-0 in Coppa Italia contro il Milan dei mostri sacri. O per esempio il 4-3 che di qualche domenica fa a Genova. Cioè, volevo fare, cioè, questo è il gioco più bello del mondo, appunto per questo motivo, perché non c'è logica. In 38 giornate può succedere anche di battere il Real Madrid con questi quattro calciatori, diciamo, se si possono chiamare calciatori, che ci troviamo. Quindi non vorrei che adesso riparta questo l'altro, l'entusiasmo condizionato, cioè,
che siamo diventati troppo forti, va bene,
cioè, ma di che stiamo parlando? Ci hanno preso a pallonate ieri.
Sì, questo non c'è dubbio,
il pallone non entrava,
non c'è dubbio, l'ho detto
non
nella
entrava,
parte
a meno che poi se non si inventava la magia non sarebbe entrata neanche se giocavamo altri 40 giorni. Perché il calcio è bellissimo, è il gioco più bello del mondo, appunto per questo, perché a me ogni tanto sembra che il pallone non sia un oggetto inanimato, comandi lui. E ieri era una di queste partite.
Va bene Fabrizio.
Cioè, abbiamo battuto anche l'Atalanta, che è una signorissima squadra, è la rivelazione del campionato, e l'abbiamo battuta fuori casa.
Beh, guarda, intanto ti ringrazio per questo amarcord, però mi viene in mente da pensare alla due cose. La sostanzialmente la vittoria sul Parma, targata Picciotti, Ignazio Arcoleo, 3-0, intanto con un entusiasmo pazzesco, però quella era una squadra che veramente, infatti lo salutiamo il mister Ignazio Arcoleo, quella era una squadra che comunque giocava veramente molto bene al calcio. Giocava in Serie B, giocava molto bene al calcio. Beh, la squadra, l'1-0 a San Siro contro il Milan, nel gol di Iachini, in panchina Salvemini, se non erro, insomma, anche lì una squadra un po' particolare, però là c'erano giocatori importanti, perché insomma c'era Iachini, insomma
c'erano giocatori di categoria,
e la vittoria a Genova è stata una vittoria perché il Genova ha provato assurda, incredibile. Io dico questo, Fabrizio, nessuno si illuda che questa squadra possa di punto in bianco diventare, non l'abbiamo mai detto. Secondo me una cosa è reale: questa squadra, che sicuramente ha dei limiti, però non è così scarsa per quanti punti in classifica realmente. Il problema è che tutto attorno a questa squadra c'è un pandemonio, quattro allenatori, quattro direttori sportivi, cioè ho capito, ma infatti il problema vero è che questi qua vanno aiutati, cioè basterebbe veramente, come diceva Alessandro, e poi prendere due giocatori, cioè oggi bisognava dire ci andiamo a giocare la partita, mancano 48 ore alla fine del mercato, senti, guarda, ti prendo un difensore, ti prendo un centrocampista, cioè invece qua cediamo pure Quaison, ma che dobbiamo fare? Fabrizio, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ti ringraziamo per aver chiamato. Allora, il numero lo ricordiamo a questo punto: 091 843 4324, chiamate e prenotatevi, e poi 393 914 9944, su WhatsApp lo state sommergendo il tablet, e poi c'è anche la diretta Facebook. Siete in 99, avanti, un altro che guarda, ecco, la 97, pubblicità. Rientriamo in diretta su XL in radiovisione, quindi su TRM 13, ma anche su RadioMed 91.3, diretta Facebook sulla pagina Facebook trmweb.it, poi il podcast su radiomed.fm. andiamo con i messaggi WhatsApp, anche se sappiamo, Carlo, che sei già in linea, ecco, squilla il telefono di nuovo, un attimo di pazienza, leggiamo giusto due messaggi. La salvezza interessa soltanto ai tifosi e non alla società, urge reset, questo è quanto ci scrivono. E poi ancora Roberto Giannola: buon pomeriggio ragazzi, ma secondo voi Zamparini ha davvero il coraggio di non acquistare nessuno? Se così fosse, dichiara una volta per tutto che vuole retrocedere. No, secondo me ce la fa a non comprare nessuno, il mercato si può fare anche senza spendere un euro, un bravo direttore con gli scambi può rifare una squadra, Luciano Frenna. Il problema è che chi va a scambiare? Allora, pronto Carlo?
Sì, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie per aver chiamato, vai.
Grazie a voi. Guarda, ieri sicuramente se abbiamo portato a casa un punto d'oro a Napoli, va detto che grazie secondo me al portiere, che né bene né male ha pagato i suoi errori di gioventù, però ci ha tenuto in piedi tutta la partita. Poi volevo dire due cose su Diego Lopez. La prima che vabbè è troppo presto per parlarne, sicuramente la squadra ancora gioca e ha giocato in quella maniera così orgogliosa secondo me grazie a Corini, però mi sono piaciuti i cambi che ha fatto, secondo me sono stati molto intelligenti vista la partita di ieri, e comunque ieri si è vista una difesa, una squadra compatta che ha lottato tutti insieme. Poi una cosa volevo dire magari ai giornalisti della televisione, cioè quando Mourinho ha fatto un catenaccio col Barcellona è stato considerato un fenomeno, ieri Diego Lopez col Palermo ha fatto il catenaccio che secondo me doveva fare visto la differenza di qualità tra le due squadre, ed è stato criticato. È noto solamente che Napoli praticamente ha giocato male, il Palermo ha rubato la partita. Secondo me Diego Lopez ha fatto il suo ed è stato anche intelligente nell'affrontare una partita del genere in quella maniera. Voi cosa ne pensate?
Guarda, grazie intanto dello spunto, la penso esattamente come te, nel senso che comunque a prescindere, dico, dipende sempre dalle armi che tu hai a disposizione. Poi le partite si vincono con la tecnica dei giocatori e con la tattica dell'allenatore. Quanto più è bravo l'allenatore a comunicare le sue idee tattiche e le contromosse ai suoi giocatori, tanto più positivo insomma sarà il risultato. Guarda, probabilmente gli stessi commentatori che poi criticavano quando c'era De Zerbi, dicevano che una squadra che si doveva salvare scarsa come il Palermo avrebbe dovuto difendersi. Dico, lasciano il tempo che trovano. Secondo me in questo momento, guarda, l'unica vera risposta, forse la più grande, è stata quella del campo. Cioè lui è andato a Napoli, la prima partita in trasferta, perfetta media inglese, ha fatto un punto. Quindi ora, guarda, la salvezza, il paradosso, Alessandro, non so come la vedi tu, il paradosso è che la salvezza passa dal Barbera, dove il Palermo non riesce a fare un punto, ragazzi.
Su questo discorso dei 10 difensori mi ero espresso nella parte iniziale la trasmissione, non è che Diego Lopez si è svegliato domenica mattina e ha detto andiamo a fare le barricate al Napoli, e il Napoli con la sua potenza ha costretto il Palermo a giocare in difesa. Per quanto riguarda la salvezza, passa al Barbera, passa ogni settimana allo stadio in cui giocherà il Palermo, in casa e in trasferta. Il vero dramma è ancora assolutamente in corso, noi abbiamo 10 punti da recuperare sulla zona salvezza e sono tanti, sono davvero tanti, non troppi ma tanti, ragion per cui mancano 16 giornate e bisogna fare punti ovunque. Abbiamo adesso due turni casalinghi con Crotone e Atalanta, poi si andrà in casa della Juventus, e allora non è che andiamo lì, vabbè, la Juventus allora prendiamo 0 punti, dobbiamo cercare di fare punti anche lì, perché 10 lunghezze di ritardo rispetto alla zona salvezza li recuperi solo con dei risultati fenomenali. Non ti basta vincere con Crotone e Pescara che stanno andando in Serie B con noi, devi ottenere risultati diversi con le altre squadre. Molti hanno detto domenica uno scontro diretto col Crotone, secondo me non è scontro diretto, al momento sono tutte e due in Serie B, lo scontro diretto è con l'Empoli e con quelle che sono fuori dalla zona retrocessione. Di fermare la corsa del Crotone oggi me ne frega poco, mi interessa che il Palermo ogni domenica prenda punti.
E allora ancora messaggi, mentre intanto, visto che tu hai parlato di Cassini, c'è la risoluzione di contratto in vista per Mateus Cassini. Poi ancora messaggi, ci sono
Cioce, no, quindi non è il nuovo Di Bala, non è il nuovo Di Bala.
No, la salvezza è passata da Empoli, dove si doveva per forza vincere, poi la vedo nera, ma speriamo bene, perché ha venduto Quaison, ma ce lo chiediamo un po' tutti, però il discorso è sempre lo stesso. Secondo me il vero delitto, ragazzi, è arrivare con un giocatore a scadenza di contratto, cioè uno di 25 anni, tu non lo puoi far arrivare, ovviamente 23 anni, non lo puoi far arrivare a scadenza di contratto se pensi di poter realizzare una plusvalenza. Un anno e mezzo fa ci si sedeva col procuratore e si faceva tutto, perché poi succedono queste cose, perché poi succedono che sei costretto a cederla a gennaio, quando magari è nel momento in cui ti potrebbe dare una mano. C'è ancora una telefonata, un paio di messaggi prima, ma dopo tutto questo, ma allora perché Zamparini fa tutto questo? Questa è la filosofia spicciola che arriva su WhatsApp. Pronto?
Pronto, ciao Antonino.
Ciao Antonino, ben trovato.
Complimenti intanto per la trasmissione.
Grazie mille.
Allora, io proprio così due appunti su, intanto i complimenti ieri alla squadra che ha dimostrato che quando vuole il carattere lo sanno mostrare e sanno anche difendere.
Sì.
Perché comunque ieri hanno fatto una partita tosta. Posavec, croce delizia della squadra, però lo dobbiamo solamente ringraziare, penso, per quello che ha fatto. Dopodiché io mi domando sempre, come tanti, secondo me, tifosi, tanti che mandano messaggi, che chiamano, perché la falsità della società sul mercato, ossia il mercato doveva essere fatto da acquisti di giocatori importanti che avrebbero dato il loro contributo, 2-3, certo non 10, ma 2-3, e ci ritroviamo a 2 giorni dal mercato senza nemmeno un acquisto.
Beh, ti faccio rispondere, grazie Antonino. Alessandro Amato risponde per te.
Questo è un grande difetto di Zamparini, che è uno che ormai parla ma non sa neanche lui quello che dice. Io vi riporto sempre ogni tanto qualche frase che ci illumina e ci fa capire il personaggio ormai come ragiona e quello che propone ai tifosi del Palermo. Il 31 dicembre Zamparini ha detto: mi hanno chiamato i cinesi, sono pronti a chiudere l'affare, si aspetta soltanto che io vada in Cina. Siamo al 29 gennaio, per cui, ma ve l'immaginate, lo chiamano dalla Cina, il tavolo è pronto, con il contratto, i soldi, uno che può finalmente realizzare e totalizzare e andarsene a casa con la valigia piena di soldi, dopo un mese ancora non ha trovato il tempo per andare in Cina a firmare questa cessione del Palermo. Allora io sono portato a pensare che il 31 dicembre, forse cominciando i brindisi di mezzanotte con notevole anticipo, il presidente ha detto una cosa che non si è reso neanche conto lui di cosa ha detto.
No,
perché ha detto questo: sono pronti per chiudere l'affare, perché non ci vai?
Il problema è che siccome il capodanno cinese
ho capito.
Allora, gli hanno detto venga dopo il capodanno.
Sì, quindi la risposta qual è? Perché la domanda era relativa al calciomercato. Zamparini, quando ci sono le trattative chiuse a ottobre, a novembre, dice sempre: ho commesso degli errori, me ne sono reso conto, adesso arriveranno 5 giocatori strutturati, 3 nazionali, li abbiamo già individuati, sono fortissimi, risolveranno il problema. E poi non è vero, come non era vero la scorsa estate, prenderò 5 nazionali di spessore. Chi è arrivato? Quali sono questi giocatori di spessore che ha portato il Palermo? Guarda, Zamparini è così, gli piace raccontarci delle cose che sono il 90% delle volte fuori dalla realtà, false.
Facendo un triste paragone, l'anno in teoria è quello del gallo, Danny B, non è che per caso sia l'anno del pollo questo di qua per noi, no? I cinesi, alle mandorle. Pollo alle mandorle, mangia il pollo alle mandorle. Va bene, pronto? Chi siamo in linea?
Pronto, sono Salvo da Palermo.
Ciao, ben trovato, vai.
Avevo una domanda.
Sì.
Si aspettava il mercato di gennaio per fare acquisti? Lo aspettava Zamparini o l'aspettavamo noi?
Ma penso lo aspettavamo noi. No, lo aspettavamo noi in realtà, cioè non. No, Zamparini ce l'ha scoperto ieri e c'è il mercato, e infatti ha ceduto qua.
Quali sono stati gli acquisti di gennaio di questo mercato invernale?
No, è Sunic e Stefan Silva, ma insomma Sunic tra l'altro, guarda, non doveva neanche arrivare, però è sembrato sgarbato dire già degli amici guardate che non posso prendere più Tony Sunic, e quindi quelli hanno detto direttore Salerno mi dispiace ma io già Tony Sunic ho promesso che lo prendevo e lo prendiamo, e poi è arrivato Stefan Silva che devo dire è andato a colmare una casella in organico di giocatori con caratteristiche che non avevamo, cioè credo il 72esimo esterno d'attacco. Sì. Per una squadra che solo ieri ha giocato 4-3-3 per la prima volta penso in questa stagione, quindi questi sono stati i nostri acquisti, però in compenso abbiamo ceduto,
diciamo che è un attaccante,
no esatto, vabbè, dico è un esterno d'attacco, in tutto questo abbiamo ceduto Ilemark che mi pare insomma che abbia giocato anche malissimo ieri a Firenze segnando anche un gol,
guarda su Ilemark ha ottenuto una linea di condotta stabile per parecchi mesi se non addirittura per un anno, per me è un ottimo giocatore. È un ottimo giocatore che è crollato mentalmente non trovandosi a suo agio in un posto di pazzi, è crollato immediatamente l'anno scorso in questo periodo. Ilemark già non ne poteva più di Palermo e voleva andare via perché non si riconosceva più in quello che faceva. Lui ha detto: io cambiando allenatore ogni 2 settimane non posso lavorare, e vai a dare torto.
Diego, grazie intanto Salvo. Allora, Diego Calandra ci scrive: ieri i giocatori più motivati volevano vincere, peccato la paperella, ma Palermo vivo. Ilemark, sì, ci dicono che è scarso a livello planetario, insomma vi diamo la traduzione nel frattempo. No, secondo me Ilemark è un buon giocatore, come un buon giocatore anche Quaison, e purtroppo, come dicevi tu Alessandro, il contesto poi è quello che rende i giocatori ancora più forti di potere di quello che in realtà sono. Allora, ci fermiamo. Se siete d'accordo, Danny B, dimmi se siete d'accordo. Ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria. 091 843 4324. Secondo me lo spazio è almeno per un'altra telefonata, la possiamo avere quando rientreremo.
La domandina della puntata. Io c'ho sempre la domandina per Tutone in ogni puntata.
Sì.
Posso?
Vai.
Diamanti resta o va via?
Ti rispondo dopo la pubblicità. Va via, secondo me. Pubblicità.
fratelli contorno Real Gallo. Dica.
Aiuto, ho i clienti che stanno aspettando la mia pizza insuperabile. Presto, presto, portami una confezione del vostro contorno spizza. Oh, grazie. Come farei senza contorno spizza dei fratelli contorno?
La vostra pizza è davvero insuperabile.
Fratelli contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
E allora ritorniamo in diretta con gli ultimi.
Tutone, non mi sfuggire, ti ho fatto una domanda ben precisa e determinata prima della pubblicità.
Guarda, Diamanti va via. Io penso che un giocatore, dico, adesso non ci prendiamo in giro, cioè ha avuto l'influenza, non l'abbiamo convocato per l'influenza, dico, così come magari non hai convocato Vitiello, non hai convocato neanche Bentivegno. È chiaro che sono tutti giocatori in uscita. Tra l'altro Diamanti c'ha un contratto pesante. Io penso che se si riesce a trovare una soluzione, sono contenti in due. Diamanti che probabilmente va a giocare da un'altra parte e Zamparini e il Palermo che risparmiano un ingaggio pesante. Io continuo a pensare che comunque un giocatore come Diamanti in teoria tu te lo dovresti tenere, perché è veramente gli ultimi 20 minuti potresti aver bisogno di qualsiasi. Tra l'altro guardate, andate a rivedere la partita di Genova, la vittoria sul Genova, cioè Diamanti è stato il protagonista in assoluto, cioè ha messo la palla in mezzo per gol d'Aniga, è andato a rubare quella palla per poi, ragazzi, ha fatto veramente una battaglia, a riprova del fatto che quando tu un giocatore, insomma, lo fai sentire importante, gli vuoi bene a prescindere dall'età, cioè questo è uno che ha una qualità che nessuno in questa squadra ha, purtroppo, tranne forse i propri ragazzini, quelli italiani, però c'è, cioè, i Lo Fasu, i Bentivegna, ma che devi fare? C'è un ingaggio pesante, Zamparini non lo può vedere, quindi no, secondo me è giusto che vada via.
La cosa posso dare un seguito alla tua riflessione, ti ho fatto una domanda, adesso vorrei dire qualcos'altro, perché per la seconda stagione consecutiva c'è qualcosa che succede che non mi piace nella strategia del presidente del Palermo. Il giocatore più importante allo scorso calciomercato acquistato al Palermo un anno fa fu Gilardino.
Esatto.
Dopo tre mesi Zamparini lo mise in croce criticandolo e poi a fine stagione addirittura lo ha ceduto nonostante fosse il bomber della squadra. Quest'anno il giocatore più importante acquistato al Palermo in estate è stato Diamanti. Dopo tre settimane Zamparini lo ha delegittimato dicendo deve stare in panchina, adesso cerca di cederlo. È possibile che il presidente prenda dei grandi nomi in estate per sopperire alle mancanze in altri contesti di calciomercato, per fare stare zitto un po' i tifosi dopo tre mesi, avendo raggiunto l'obiettivo? Ecco, ho messo lo specchietto per le allodole, lo mando via, perché non è possibile che per due volte di fila si verifica la stessa cosa. Punti su un giocatore, il tuo jolly è quello, e dopo tre mesi ti accorgi che non è utile. Due giocatori arrivati da esperienze cinesi in entrambi i casi, due giocatori che hanno un grande cognome, una grande carriera, ma fanno uno poco. Gilardino quest'anno, Diamanti ha fatto niente addirittura. Cioè Diamanti, ragazzi, è un pacco, diciamolo, o perché non è stato lui in grado, o perché non l'hanno capito gli allenatori, è un pacco in piena regola.
Lo vedi mangiare pollo alle mandorle? È arrivata pure Pincotaro. Vedi che cosa succede cinese? Soprattutto poi lo specchietto per le allodole, invece Danny B, le allodole le mangi tu? Alla
quindi
mando,
morale della favola, questo calciomercato non acquista mai nessuno il Palermo, quei pochi che acquista sceglie male. Può essere utile. Può essere utile, ma non lo pensa il Palermo, che cerca soprattutto di risparmiare sul foglio paga. Quindi sei quello che guadagna più di tutti. Via!
Telefonata, pronto!
Pronto, buongiorno, e sempre Forza Palermo.
Quello sempre. Chi sei? Manifesta.
Sono Mario, scusatemi.
Ciao Mario, vai, ben trovato.
Anche a voi. Volevo dire. Si parla sempre di questo tizio, ma dico, ma non potete eventualmente invece di farlo apparire in fotografia oscurare? Perché Palermo non merita di vedere questa fotografia di questo personaggio, per come ci sta trattando e per come ci continua a trattare. Cioè, per più chiaro la custodia, se muore. Quindi io, a me la cosa che mi dà più fastidio non è la Serie B, è perché il prossimo anno all'80% noi incontreremo un'altra tizia che ci sta sulle scatole, e quindi poi eventualmente, se saremo ancora con questo tizio, avremo due tizi nel campionato, e quindi sarebbe bene proprio di non parlarne. Poi volevo fare un mio piccolo parere.
Scusami, dico, l'altra tizia a cui ti riferisci, così almeno siamo.
È quella squadra che non si può nominare.
Ah, vabbè, no, lascia perdere, non me lo ricordo.
Qual è il punto cruciale della situazione?
Vabbè.
Allora, quindi, come non si nomina questo tizio che ci sta facendo fare la figura di quella che noi tifosi non meritiamo, e quindi chiudo l'argomento. Io volevo dire. Ma non si potrebbe fare una cassetta di tutte quelle interviste di questo tizio e poi spedirgliela a dire signor tizio?
Ma lui lo sa perfettamente.
Che discorso faceva? Era il 31 gennaio quando vi ci siete discorso, ritornando al discorso del dottor Amato.
Ma lui lo sa, lo fa. Guarda che Zamparini non dice mai nulla a caso.
E poi un'altra cosa così, una piccola chicca. Che fa? Gliela diamo un'altra possibilità domenica di andare allo stadio per dire diamogli un'altra possibilità a questi ragazzi di uno a stare solo, specialmente col Crotone? Grazie, auguri e buona trasmissione.
Grazie Mario. Beh, Alessandro, io questo l'ho detto all'inizio della puntata, cioè comunque dico, secondo me non si può resistere al richiamo di quel rosa lì con le magliettine, i pantaloncini e i calzettoni neri che corrono per il campo verde, e quindi secondo me sarà complicato, dico, a prescindere da tutto questo adesso detto in maniera seria, dico sì, Zamparini ci sta facendo impazzire, ci ha veramente sventrato, perché dubito, o comunque mi piacerebbe avere qualche volta una piccola videocamera sul divano, insomma nei salotti delle persone, perché ieri al gol di Nestorowski io non lo so, ma non hai neanche più la forza di esultare, perché tanto poi lo sai che potrebbe succedere tutto il contrario di tutto. Però in effetti la squadra ieri forse ha meritato di ritrovare un po' direi tanta gente allo stadio, perché si gioca contro il Crotone, che tra l'altro evoca pensieri antichi, perché prima c'era il Croton, quindi dico,
allora mai mi permetterei di suggerire di andare o di non andare allo stadio. Ognuno è tifoso a modo suo, ognuno sceglie come impiegare quelle due ore la domenica del sabato nel modo migliore. Siamo in Serie B oggi perché abbiamo 10 punti di ritardo rispetto alla zona retrocessione, dalla zona salvezza. Allora oggi io direi di sospendere qualsiasi giudizio, lo suggerisco ai tifosi. Non prendete decisioni oggi, prendetele fra 48 ore, quando sarà finito il calciomercato. Lì potremo capire se Zamparini vuole salvare il Palermo, se Zamparini vuole bene al Palermo, se Zamparini vuole bene ai tifosi del Palermo, che di conseguenza potranno fare le loro valutazioni dopo aver visto cosa farà Zamparini nelle ultime ore di calciomercato.
Allora, ultima telefonata davvero in chiusura, e grazie sempre per l'affetto che ci dimostrate. Poi dobbiamo dare la linea al TG Med. Pronto?
Sì, pronto, buonasera, buongiorno, buonasera. Siamo lì a cavallo.
buon pomeriggio, good evening. Vai.
No, io volevo commentare questo. Chiaro ed evidente che aspettarsi acquisti anche di un certo livello, penso che bisogna essere proprio dei sognatori. Anche qua se ne va, fra poco, secondo me, entro domani ci sarà qualche altra clamorosa cessione, questo è il mio pensiero, e spero di sbagliarmi. Sul resto che devo dire, volevo fare un commento su Posavec.
Sì.
Qualcuno dice che sia degli errori di gioventù, è possibile, però se andiamo a guardare, questo è il terzo errore uguale fatto col Napoli all'andata, fatto con la Roma, fatto ieri col Napoli. Quindi questo è un problema di postura del corpo nei confronti di una palla che arriva a raso terra.
Esatto.
Che chi fa scuola calcio, chi fa portieri, sa benissimo che non può mettersi in quella condizione, che può capitare irreparabile. Dico, gli errori li fanno tutti, li ha fatti anche Buffon, li fa anche noi, li fa chiunque, ne fanno uno ogni 1000 anni, lui ne ha fatti 3. Tutte le sue parate sono tutte istintive, ha un buon istinto, ha una buona reattività, è un gatto, ma poi per quello che si riguarda uscite e dominio area piccola non esiste.
Sono perfettamente d'accordo, ho detto queste parole nella fase iniziale della trasmissione. Secondo me lui è un fenomeno di esplosività e reattività, per tutto il resto non è un portiere da Serie A neanche lontanamente.
Va bene, ti dobbiamo purtroppo tagliare perché siamo in chiusura davvero. Allora iniziamo con i ringraziamenti. Grazie ad Alessandro.
Grazie a lei,
Amato.
Professore.
Professore bellissimo. Grazie a Cosimo Tabita, un abbraccio a Luigi Vitale, riprenditi presto, ci ha avuto un piccolo incidente di percorso. E grazie a Danny B che oggi a pranzo mangerà allodole alle mandorle. E grazie al nostro lottatore di sumo Ino Sfameli, il suo gong per sancire ovviamente la chiusura della trasmissione. Grazie al supporto in redazione di Alessandro Geraci e Gianluca Rubino invece al centralino. Noi ci vediamo lunedì prossimo, c'è Palermo Crotone, c'è la partita sul 13. Adesso la linea va al TG Med. Grazie ancora, c'è il Croton, sì. Domenica magari così vi suscita un po' di entusiasmo dei tempi della C2. Ciao.